La sigla dice tutto, 9:02, nuova puntata di Gen Z con noi quest'oggi per TIF, Lucia Gemignani, ben trovata Lucia.
Ciao Chiara.
Tema di questa puntata, giovani e partecipazione, il voto della Gen Z al referendum, non possiamo non parlarne, anzi non possiamo non far parlare la Gen Z. Allora è qui con noi Giuliano Struga, responsabile lavoro e sociale di Giovani Democratici Firenze, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie.
27enne, quindi sì, proprio in fascia Gen Z possiamo dire, Lucia.
Pieno, pieno.
Allora, l'impatto della generazione Z nell'ultimo referendum, ne hanno parlato un po' tutti, è stato decisivo, segnando un momento di partecipazione storica per i più giovani, ne avete parlato anche voi in redazione di TIF. Ha stupito anche voi, Lucia?
Allora, da una parte sì, visto il precedente referendum in cui c'è stata non tantissima partecipazione, ma considerato poi l'argomento che alla fine avrebbe toccato molto da vicino i ragazzi, proprio nell'immediato, in realtà non ci ha sorpreso così tanto.
Quindi diciamo l'onda anomala della Gen Z che nessuno ha visto arrivare, così come titolava post referendum alla Repubblica, non è stata proprio così non vista, diciamo.
Forse non è tanto il fatto che non è stata, nessuno ha visto arrivare, l'ha vista arrivare, è più che altro che nessuno l'ha voluta inquadrare.
Mettere a fuoco, vedo che annuisce Giuliano, adesso ne parliamo. Ci dai però qualche percentuale, ricordando, ne abbiamo parlato, ma insomma sono numeri importanti.
Sì, diciamo c'è stata una percentuale del 61% a livello nazionale della Gen Z, no? E quindi diciamo ha in qualche modo ha avuto un ruolo cruciale per quanto riguarda poi l'esito finale, e questo ha dimostrato che effettivamente i giovani sono interessati all'argomento, come sono interessati anche a quello che riguarderà il loro futuro, perché ovviamente questo referendum andava a toccare la Costituzione, e quando si parla di Costituzione, ecco, diciamo che tutti sono un po' più sull'attenti rispetto ad altri quesiti.
Questo sarà un tema che affronteremo. Allora Giuliano Struga, innanzitutto un tuo identikit, la tua partecipazione politica, come si concretizza e come ti sei attivato, da quando?
Allora, io faccio parte di quella, ormai mi definisco ex componente dei fuorisede, ho iniziato a fare politica da molto giovane, da rappresentante degli studenti in Calabria, quindi in un contesto molto diverso, forse un po' più complicato rispetto qua in Toscana. Sono venuto qua per studiare, ho fatto l'università, ho lavorato in storia e conservatorio, e mi sono attivato direttamente con l'associazionismo universitario, e poi piano piano proseguendo anche successivamente con la giovanile del Partito Democratico. E come si diceva anche prima, che non si è vista arrivare questa onda generazionale, condivido appieno, perché in realtà non si è mai voluta vedere questa onda. Molto spesso noi giovani andiamo a riflettere anche su determinate tematiche e vengono sempre affrontate un po' come fossimo quei panda, nel senso stanno farneticando, invece c'è un'attenzione da parte dei giovani molto importante, soprattutto su determinate questioni, e questa era una di quelle.
Apatici, indifferenti, tanti sì, aggettivi di questo tipo, sdraiati, e poi però in piazza, indignati, in protesta, sia sul fronte degli scenari geopolitici, sì, internazionali, che sul fronte dei diritti civili. Insomma, in realtà voi ci siete e ci siete stati, ma come ribadivi, questo o non veniva capito o non veniva raccontato, o se viene raccontato è in termini, mi correggerai se sbaglio, da un punto di vista governativo e istituzionale, come qualcosa che è pericoloso, tra virgolette.
Allora, io credo che la politica, ma credo che sia un processo degli ultimi 30 anni, abbia perso un po' la capacità di guardare verso il futuro, che quindi è quello che convolge e intraprende direttamente il giovane. A me interessa di quello che sarà l'Italia, che sarà il mondo tra 10, 15, 20 anni, e quindi io credo che la politica mi debba dare anche quella prospettiva, e se la politica non mi dà quella prospettiva è anche difficile che io mi attivi direttamente nel sistema classico politico. Infatti ci sono state varie tematiche che avevano anche ambito di respiro più lungo, tipo immagino il cambiamento climatico, quando si dice bisogna arrivare al 2030, 2035, 2050, io mi sento direttamente coinvolto, io parlo del mio futuro. E poi siamo anche una generazione che sui diritti umani ha un orientamento molto, molto preciso. Infatti, quando si è parlato di Gaza, quando si sono parlati degli altri conflitti, c'è stata un'attivazione molto forte, soprattutto perché ci sentivamo parte di un qualcosa. Era bellissimo stare nelle piazze tra persone che non si conoscevano, spalla a spalla, condividendo però un progetto e un fine comune.
Lucia, abbiamo riflettuto e avete anche prodotto dei servizi a riguardo con testimonianze rispetto anche al modo con cui i giovani si sono informati e hanno maturato una loro opinione. Si è detto tanto, no, del ruolo centrale delle piattaforme come TikTok o Instagram nella mobilitazione. In realtà anche i media tradizionali, i dati ci mostrano che sono stati fruiti, diciamo, ma che polso avete avuto del pre-referendum?
Allora, come abbiamo avuto, come è successo anche per il precedente referendum, il modo di informarsi dei giovani, ovvero della Gen Z, è sempre lo stesso, è sempre sui social, è sempre online, o almeno per la maggior parte delle loro la maggior parte delle loro ricerche si svolgono online. E questo perché effettivamente lì c'è forse una maggiore rappresentanza e una maggiore spiegazione di quello che succederà poi nel quesito, ecco, che è successo nel quesito. Anche quando si magari accedeva alla televisione non c'erano delle spiegazioni accessibili riguardo a questo referendum. Si cercava sempre un pochino di lasciare un alone di non chiarezza, ecco, rispetto a quello che sarebbe successo con e senza la riforma. E però devo dire che questa cosa in realtà mi ha ricordato un altro referendum che c'è stato in passato, ovvero quello del 2011, quando in realtà i giovani, che a quel tempo erano i millennial, quindi la generazione precedente, che è un po' quella che fa anche a spola con me, perché io sono del 96, quindi lì c'è stato un grande attivismo sui social e soprattutto su Facebook, e lì i giovani fecero la differenza con il 63% dei voti.
Che analisi fai anche tu, Giuliano, rispetto a questo? Concordi sulle modalità e i canali di accesso all'informazione e alla maturazione,
sì,
anche di un'opinione?
Allora, noi veniamo molto spesso attaccati perché si dice che noi ci informiamo solamente attraverso i canali social, attraverso solo determinate piattaforme, ma vorrei anche analizzare come nel passato venivano attaccate quelle generazioni che si informavano attraverso la televisione, attraverso altre forme che erano novità. E noi abbiamo accesso a delle piattaforme che ci danno fruizione di notizie ancora più approfondite. Se una persona vuole approfondire, noi abbiamo la possibilità di approfondire. Quelli sono i canali più accessibili e anche, tra virgolette, più democratici, perché si può anche andare sull'orientamento e decidere di approfondire. Io credo che il voto anche dei giovani su questo referendum sia stato anche un voto di non fiducia nei confronti di questo governo, ma non come bocciatura in sé del governo, ma nel momento in cui mi tocchi 7 articoli della Costituzione, è in una pratica molto, molto tecnica, se io non mi fido di chi la modifica, io tendo a votare no. E c'è stata un po' quella paura. Già molti diritti sociali, molti diritti civili sono molto lesi in questo periodo, c'è stata la paura che venissero lesi altri diritti.
Quindi tu dici, sui temi come la difesa della Costituzione e la sfiducia, no, nei, sì, confronti di chi propone il cambiamento, questo è stato dirimente nella, sì, presa di posizione.
Sì, soprattutto perché poi credo che la destra poi abbia fatto un autogol gigantesco, perché ha toccato delle figure che almeno per la mia generazione sono fondamentali, come Barbero, che è un punto di riferimento anche agli social, è riuscito a portare cultura nei social, e l'altra figura, poi io da calabrese ancora di più ne sono orgoglioso, Gratteri. Cioè hanno attaccato due figure, uno che è un'istituzione della cultura, l'altra che è una persona che è stato minacciato in scorta da 20 anni, ci sono intercettazioni di rapimento del figlio e lo definiscono un criminale. Cioè, nel momento in cui l'hanno portato su questo ambito, la mia generazione si è sentita un po', come dire, sotto attacco, un po' di paura, ha detto: tra le due figure di chi mi fido, mi vado a fidare di Gratteri e di Barbero.
Quanto pensi che anche la partecipazione appunto di chi come la Meloni era pro questa riforma ha avuto all'interno di podcast molto, molto famosi. Quanto ha influito secondo te anche sulla risposta?
Allora, colpo di coda che ha voluto dare sul finale.
Se devo
finale.
Essere sincero, secondo me quella è stata una mossa totalmente disperata, anzi strategicamente erratissima, per il semplice motivo che i sondaggi e i dati che avevano era chiaro, c'era una generazione già abbastanza bloccata sul voto del no, quindi lei ha provato a muoversi su un canale dove l'elettorato era già pronto a votare no, quindi ha provato ad attaccare su quel blocco, perdendo ancora più di credibilità dal mio punto di vista. Non è riuscito a infilarsi, a creare delle crepe all'interno di quella generazione che anzi ha risposto in maniera ancora forse un po' più concreta.
Ti faccio una doppia domanda di prospettiva politica, va bene? Allora, perché in qualche modo si è parlato di primavera politica della Gen Z. Si riflette già su quanto questo voto sia stato o non sia stato un endorsement ai partiti dell'opposizione, dunque possa essere intercettato dal campo largo, anche da esponente dei Giovani Democratici. Ti chiedo, tutta questa sana partecipazione e ora?
Allora, chiaramente faccio parte della giovanile di uno dei partiti all'interno del campo largo. Sarebbe un errore grave definire poter trasportare il voto del no direttamente al campo largo. Cioè sarebbe un errore gravissimo. Però abbiamo un'indicazione. Se i giovani che si sentono partecipi, sono attivati e si riesce a parlare a loro direttamente, loro sono capaci di attivarsi e sono molto propensi ad attivarsi. Quindi dobbiamo avere la capacità, uno, di riportare la politica a una visione molto più larga, molto più lunga, riuscire a parlare di tematiche che parlano, come dicevo prima, tra 10, 15, 20 anni e parlare anche di problemi concreti che vivono la nostra generazione. Il tema della casa, che è un tema che per fortuna il mio partito nell'ultimo giro, soprattutto con Elly Schlein, è riuscito a ritrattare nuovamente. C'è la questione dei salari, c'è la questione ambientale. Secondo me se riusciamo a focalizzarci soprattutto su queste tematiche, sulla vita dei giovani, secondo me il riscontro sarà molto positivo.
E secondo te quanto il gap generazionale che c'è tra ovviamente la generazione che attualmente si preoccupa del futuro e quella che attualmente la amministra, quanto questo influisce sulla partecipazione dei ragazzi ai voti e comunque alla politica?
Io credo, allora devo essere sincero, all'interno del nostro partito c'è un dialogo molto forte, molto intenso, soprattutto negli ultimi 3 anni, a volte chiaramente un po' a scontro, non sarebbe neanche sano se non fosse a scontro tra varie generazioni, è dove nasce il tutto. Il grande tema è, dal mio punto di vista, che si sono vissute esperienze diverse. Cioè chi è più grande in questo momento ha vissuto, come dire, un'adolescenza, la fascia tra i 20 e i 30 anni con una prospettiva un po' diversa, si avevano stipendi un po' più alti, cioè, avevi la possibilità più facile di accedere a mutui, cioè avevi una prospettiva molto di vita molto migliore. Ora chi esce direttamente dalle scuole non ha quella prospettiva, si trova in un contesto sociale, politico e culturale totalmente differente, è anche difficile. Io penso che il punto di incontro possa essere direttamente il dialogo e il confronto tra le parti.
Torno su un tema che sicuramente andrà affrontato in termini di partecipazione anche al di là dell'appuntamento referendario, il voto per i fuorisede. È stata una ferita che sicuramente è ancora aperta e che voi sentite calda.
Sì, poi io parlo anche da ex fuorisede, conosco bene cosa significa anche dover spendere 300-400 euro per poter scendere e svolgere quello che è un proprio diritto barra dovere sociale, culturale. Era evidente che il voto fuorisede fosse, cioè non dare il voto fuorisede fosse una funzione politica in questo momento. Come dicevo prima, i dati erano chiari, che sotto i 35 anni il nostro vinceva. Allora non conveniva questa roba qua. Infatti quando si è fatto l'ultimo referendum, quello sul lavoro della CGIL, consci del fatto non c'era quorum, quindi si poteva boicottare in quel modo, sì, facciamoli anche votare, tanto non cambieranno le cose. Questa volta potevano cambiare come quello che è successo, quindi hanno evitato. sicuramente ora ci dobbiamo assumere questa responsabilità, anche non a ridosso del voto, perché altrimenti sembra una cosa un po' tanto da campagna elettorale. Ora dobbiamo assumerci la responsabilità di portare avanti questa battaglia e far votare finalmente in maniera democratica, come funziona in tutto il resto del mondo.
E tu dici non a seconda dei nostri interessi politici, sì, del palazzo, ma a seconda dell'esercizio effettivo del, esatto, diritto di voto, anche per la vostra generazione.
Esatto, anche perché ormai, mentre prima, rifletto soprattutto su 30-40 anni fa, era una società molto più stabile, era difficile che la gente si muovesse, cambiasse città, era molto raro, a parte il meridione che ha sempre avuto un fenomeno diverso. In questo momento viviamo una società molto fluida. Io tra qualche anno non so se vivrò ancora a Firenze, se sarò a Milano, se sarò a Modena o da qualsiasi altra parte, e non, ogni volta non potrò cambiare residenza. La politica deve avere la concretezza di capire qual è la società contemporanea e avere la lucidità di affrontarla nel miglior modo possibile.
Sì. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa. Quanto pensi che i ragazzi si siano attivati proprio per il fatto che fosse un referendum confermativo e non abrogativo?
Allora, i giovani si erano molto attivati in realtà, se andiamo a vedere i dati anche sull'altro referendum, perché anche quel referendum toccava direttamente la loro vita. Sull'altro referendum però ci siamo soffermati meno, perché c'è stato un boicottaggio, perché non essendoci il quorum dall'altra parte, chi non voleva quella riforma poteva direttamente dire andate al mare, andate in piscina, divertiamoci e altro. Quindi secondo me abbiamo una visione un po', come dire, condizionata da questa cosa. Poi principalmente questo era un referendum costituzionale e noi ci sentiamo in piena l'eredità di come si è ottenuta quella Costituzione e da quale fase politica si arrivava per la Costituzione di quella.
Sì, anche se quello che volevo intendere, sì, no, era più il fatto che ovviamente il referendum confermativo prevede che se non voti io decido per te. Sì. Il fatto che comunque i ragazzi fossero messi di fronte a questa realtà forse li ha attivati.
No, ma su questo assolutamente, per quanto credo che fosse tutto quanto il contesto in generale ad aver spinto la mia generazione andare al voto, e non posso nascondere che anche il contesto internazionale abbia influenzato. Nel momento in cui vediamo un Netanyahu, vediamo un Trump, che comunque sono amici di quelli che sono qua al governo e hanno aperto 50.000 fronti di guerra, mettendo a rischio, come dire, il futuro anche nostro, siamo detti anche continuare a dare questa legittimità a questa onda politica deve essere anche evitato.
Mi piace anche ascoltare le riflessioni che fate insieme e soprattutto ascoltarla la Gen Z, cioè dare modo, spazio, anche se possono sembrare dei momenti a cui non siamo abituati, anche noi in un panorama in cui sono sempre gli over, diciamo, sicuramente 30 ad avere ruoli istituzionali. Non so come, con quanta sofferenza tu vivi questa situazione e quanto lavoro sta facendo anche la tua generazione all'interno, no, di un partito, e in questo senso ti dico, in termini di partecipazione, la riflessione su possibili primarie, come viene analizzata e portata avanti?
Allora, io personalmente credo che non sia la priorità in questo momento, almeno non sono contrario alle primarie, ma credo che in un contesto del genere dove c'è tanto entusiasmo ancora proveniente direttamente dal referendum, dovremmo avere la capacità di allargarci e iniziare a parlare dei temi, magari non chiusi all'interno dei palazzi, ma confrontandoci direttamente, chiamando l'attivazione. Intanto poi ci possono anche mandare a quel paese, ma la politica si vive anche sotto questo aspetto. Se noi non affrontiamo prima questa tematica, la tematica del programma, di come affrontare, di dare quella prospettiva di cosa sarà il governo per i prossimi 5 anni, secondo me arriviamo un po' più arrancati e perdiamo un'opportunità dal mio punto di vista.
Sul territorio ci aspettano scadenze importanti, davvero sarebbe un segnale ulteriormente valorizzante che le giovani generazioni partecipassero anche agli appuntamenti amministrativi, che comunque, come sappiamo, sono sempre meno sentiti, no? Cosa state pensando anche su questo, per poter, una volta che i candidati verranno definiti, cercare di attivare una partecipazione della Gen Z?
Allora, io vedo anche soprattutto il contesto che sono già in campagna, mi immagino tipo Pistoia, Arezzo, Viareggio, Prato, e è già una fase un po' diversa anche di campagna elettorale. Secondo me ci stanno iniziando a dare un po' più ascolto anche gli adulti. Essere molto più in piazza, provare a usare anche per bene, non mi viene in mente tipo il TikTok di Berlusconi, TikTok Tac, no, in quella maniera un po' cringe, ma con una funzionalità sì, importante, e soprattutto si stanno iniziando a fidarsi tanto di noi, perché abbiamo avuto ragione, perché io mi ricordo che con la mia generazione, quando ero anche rappresentante degli studenti nel 2018, parlammo di un problema casa evidente, perché io ero appena arrivato a Firenze e pagavo 400 euro una casa, mentre vedevamo che nel 2012 venivano 250 euro una stanza. Ho detto, manca qualcosa. Parlavamo con loro e dicevamo, c'è un problema. All'inizio siamo stati un po' inascoltati, piano piano stanno iniziando a darci ragione e a confermare quelle che fossero le nostre perplessità, e piano piano iniziano ad ascoltare.
Ma perché in qualche modo ve la state prendendo la ragione anche con i numeri e con le piazze, diciamo.
Sì, sì, diciamo che è tornata finalmente, dove io sono felice in realtà, che finalmente ci sia questa mobilitazione nelle piazze, questa voglia di contatto, questa voglia di essere un tutt'uno su determinate tematiche. E soprattutto, è una cosa che dico molto spesso, soprattutto tra miei amici e compagni, che la mobilitazione giovanile e l'attivazione giovanile è il vero termometro sulla credibilità politica, perché la politica non si costruisce mai sul presente, perché quella è amministrazione, si costruisce sul futuro. Se la partecipazione politica dei giovani non è ben presente, vuol dire che in questo momento non è credibile la politica.
È paradossale, Lucia, che la maggior fisicità, plasticità, concretezza, no, dei contenuti che stiamo affrontando la diano i giovani, che sono i nativi digitali, quelli che in realtà ce li immaginiamo più presenti sui social che poi nel contesto fisico. Non so se...
Ma perché secondo me c'è ancora questo stigma per quanto riguarda i giovani che appunto sono attivi solo sui social, ma in realtà forse appunto perché sono nati e cresciuti, sono nati senza social, sono cresciuti con i social e quindi sanno anche come funzionano e quindi sanno anche quanto serve la mobilitazione fisica appoggiata a quella online. E poi volevo aggiungere un'altra cosa, certo, che riguardava appunto quello che dicevi te. Io credo che anche le generazioni più vecchie della nostra abbiano cominciato ad ascoltare i giovani anche perché ne hanno visti tanti andare via. Forse vuol dire che qualche cosa non è andato bene prima.
Quindi se non vi hanno visto arrivare, vi hanno visto andare via. Questo è un dato, oggettivamente.
No, quello è un dato e si ritorna alla tematica di prima: casa, lavoro, sanità e prospettiva.
Prospettiva.
Siamo in un paese dove gli stipendi sono stagnanti da 30 anni. Siamo cresciuti nel Novecento con la cultura che il lavoro ti dava l'opportunità di crescere socialmente, che la cultura era uno dei pilastri per uscire anche da determinati ceti sociali. Siamo arrivati dopo la crisi del 2008, dove non è più vero, cioè gli stipendi, anche se studio, sono quelli. Se studio, però serve corsi di formazione. Dobbiamo rivedere il sistema sociale un attimo, guardando però la realtà.
Mi togli un'ultima curiosità, Giuliano. Spesso mi capita di leggere commenti anche nel nostro pubblico, diciamo over Gen Z, che quando dite cose di senso compiuto, anche quando si sbagliate, perché sbagliamo tutti, certo, voglio dire, no? Cioè ci mettiamo a confronto rispetto a idee proposte, quindi non è detto che insomma le idee maturano poi anche grazie al confronto, fortunatamente. Spesso dicono, ma parla come un giovane vecchio, no? Poi addirittura considerando che tu magari sei interno a una struttura partitica, ma questo giovane vecchio perché ce l'hanno in testa chi non è più giovane e sente insomma dei costrutti di senso che magari si aspetterebbe da voi un qualcosa di più naif, di più agitato, di più... Te la sei mai fatta come domanda, oppure ti è mai capitato?
Probabilmente anche perché siamo la generazione più istruita che ci sia mai stata. quindi giovane
sai
vecchio.
Nonostante il sistema scolastico.
E poi vorrei anche dire che è cambiato anche molto il modo di comunicare, anche perché proprio ad averlo cambiato, diciamo abbassandone un po' il livello, è stato proprio il periodo anni 80.
Eh sì, e qui ci prendiamo tutto il carico e diventa così importante avere uno spazio come Gen Z periodico con le voci dei ventenni di oggi per il futuro di tutti e tutte, lo ribadiamo, e quindi ringraziamo l'ospite di oggi che si è confrontato con noi. Grazie a Giuliano Struga, grazie, per essere stato in Gen Z.
Grazie mille a voi.
Grazie a Lucia Gemignani. Gen Z torna nelle prossime settimane, sempre in questa fascia del venerdì mattina, riascoltabile anche in podcast su controradio.it. Termina qui Newsline, noi ci risentiamo con la cronaca e con ciò che è successo agli Uffizi. Lo ricordiamo, l'attacco hacker che si è verificato e che sta mettendo davvero in subbuglio tutto il sistema di sorveglianza delle gallerie, alle 12:45.